Buongiorno a tutti, questa è On The Road di domenica 19 ottobre, che vi porta oggi a Lampedusa, con Diana Santini.
È passato un anno. A Lampedusa l'inverno è ancora lontano, le nuvole corrono alte nel cielo e fa caldo. Nella chiesa stracolma di San Gerlando l'isola ricorda i suoi morti e li chiama per nome.
Binyam, Brahane, Vizirat, Ahlak, Daniel, David, Debesai, Dermas, Desale, Desbele, Dirar, Efrem, Ermias, Eyob, Fanus, Filmon, Finan, Fisiha, Fitzawi, Fitzum, Gebretinze, Gebru, Gemal, Gereziker, Gezai, Kimi, Girmai.
Goitom, Haben, Habtesgi, Habtom, Hagos, Haile, Hani, Hailom, Henok, Hermon, Hurui, Ibrahim.
Sono giorni dolorosi, come sospesi. In tutti i discorsi riaffiorano le immagini di un anno fa. Era il 3 ottobre del 2013.
Io stamattina mi dovevo trovare pure in mezzo a questa guerra, perché diciamo che era una guerra, perché io avevo delle persone che dovevo andare a fare la traina, no? Si scansa prendere da ponente, di qua, la parte di qua, no? Ho preso la parte dietro l'isola, la parte nord. Poi ero dietro l'isola, mi ha chiamato un pescatore, un mio amico, mi ha detto, dice, ma è successo? Dice, ma che fai ancora in mare? Ho detto, perché? Io le vedevo tutte queste elicotteri che giravano e poi c'erano la guardia costiera, i carabinieri che cercavano, già la barca era a fondo. Sotto la stiva erano chiuse, erano rimaste chiuse, perché la barca quando è capovolta, che ci apriva, sono rimaste tutte intrappolate, sono morte tutti quelli.
La tragedia più grande di Lampedusa della storia?
È stata quella, ma è stata una tragedia fortissima.
Ho visto momenti brutti quando è venuta, nel senso le persone che mi dicevano, quel ragazzo che si chiamava Omar, che mi ha detto, scusa, mi puoi dare 2 euro che devo chiamare la mia famiglia, che non sanno se sono vivo o morto. Cioè, per farti avere, ho vissuto questi momenti. Sì, perché poi qualche cosa la riescono a dire, un po' in francese, un po' in inglese, sai, comunque ci si capisce. E quindi ho vissuto tutti questi momenti, ho dato anche i miei vestiti alla chiesa che gli servivano, perché venivano qua con un cambio, perché giustamente dove li metti lo sai come funziona il barcone. Quindi gliel'ho dati quello che potevo, la popolazione di Lampedusa subito, gli ho dato tutti i vestiti, tutto il cibo, quello che riusciva a dargli gli ha dato, che comunque sono persone come noi e giustamente... Siamo umani. Infatti. Quindi abbiamo aiutati, ci abbiamo messo il cuore, li abbiamo visti soffrire, abbiamo visto quando sono arrivati tutti quei morti sdraiati sulla banchina, che chi viene a spiegarci che cos'è l'immigrazione non ha visto queste immagini, le ha viste in televisione per come le vogliono far vedere, ma non è la stessa cosa che quando io sono in giro in motorino e mi dicono no, spostati perché lì ci sono dei morti. Capisci?
La mattinata stavo sveglio e ho sentito questa cosa che... Era successo questa cosa qua. Troppo, sono cose che dispiacciono, che passa, il tempo passa e si va avanti. Purtroppo sono cose che brutte. Cioè, brutte, ma sono continuate, comunque non è che è stato solo quel caso là. Per caso là magari è stata una cosa più brutta, perché è successo proprio a un miglio, 2000 metri lontano dalla costa. Erano arrivati, in poche parole.
La tragedia del 3 ottobre, tra l'altro, è avvenuto a fine estate, quando ancora c'era un'atmosfera vacanziera sull'isola. Questa tragedia improvvisamente ha interrotto questa atmosfera. Tutti i lampedusani veramente si sono sentiti coinvolti. Ognuno ha cercato di fare qualcosa per anzitutto ricordare questo momento tragico per l'isola, ma anche di fare qualcosa per i superstiti che erano rimasti qui a Lampedusa.
Antonino Taranto è il fondatore, l'instancabile animatore del centro di documentazione dell'isola di Lampedusa. Affacciato sul corso principale del paese, la via Roma, il centro ha i muri tappezzati di vecchie e vecchissime fotografie, articoli di giornale, documenti che testimoniano i tanti passaggi di popoli su questo piccolissimo fazzoletto di terra, 20 chilometri quadrati, nel centro del Mediterraneo.
Io sono nato a Napoli, ma mio papà era lampedusano. Ho sentito forte un po' il desiderio di documentarmi sull'isola, di informarmi, e nel corso di molti decenni ho raccolto una serie di materiale sull'isola, che poi a un certo punto ho pensato di mettere a disposizione della comunità lampedusana e anche dei visitatori dell'isola.
Canta piano per chi la vuol sentir, si sente appena. In fondo al mare canta una sirena.
Sull'isola per l'anniversario sono attese un migliaio di persone, tra superstiti, familiari delle vittime, operatori di associazioni, politici. ARCI, Comune di Lampedusa e Associazione 3 Ottobre hanno organizzato 5 giorni di incontri e dibattiti sui temi delle migrazioni e della cittadinanza. Il festival si chiama Sabir, come la lingua franca del Mediterraneo, e ha un motto che è anche una richiesta: difendere le persone e non i confini. E così l'isola si sente di nuovo sotto i riflettori. E mentre nelle sale dell'aeroporto si discute, ci si confronta sostanzialmente tra forestieri, con più o meno rispetto per il momento e le circostanze, Lampedusa mette sul piatto le sue di esigenze, i suoi di problemi.
Non riusciamo né a nascere né a morire in questo momento. Non riusciamo a nascere perché non c'è un ospedale attrezzato, cioè, per mettere le donne in condizioni di partorire qui. Non si riesce a morire perché la maggior parte delle persone, soprattutto gli anziani, muoiono negli ospedali in Sicilia. Tutte le conseguenze, diciamo, disastrose. Io sono nato a Palermo. L'insularità comporta tanti limiti, anche però alcuni diritti sono garantiti anche dalla Costituzione.
Una mattina nella piazza del municipio scatta perfino il comizio.
Oggi è l'inizio di una lotta che deve continuare e che continuerà sicuramente. Quando un'amministrazione non ha il polso di capire che mancano 25.000 persone, 25.000 turisti sull'isola e significa che c'è un introito inferiore, che cosa dobbiamo dire se non è crisi, se non è recessione? Che cosa dobbiamo dire se non è fallimento di una politica, non solo dell'amministrazione, ma il fallimento di un'intera comunità?
Questa rabbia, questa grande frustrazione, che alla fine usa per avere voce gli stessi strumenti che rimprovera di usare i politici che fanno le cosiddette passerelle, e cioè le tempestive telecamere dei giornalisti in gita, Antonino Taranto le spiega così.
Il lampedusano comincia a rendersi conto che poi, quando si spengono i riflettori sull'isola, i problemi dell'isola rimangono sempre quelli. Parliamo di problemi, per esempio, legati alla scuola, doppi turni che da anni i ragazzi sono costretti a fare, parliamo del fatto che una donna non può partorire a Lampedusa perché non c'è una sala parto, la donna è costretta un mese prima a trasferirsi in Sicilia con un familiare, parliamo di un costo della benzina che è il più caro d'Europa, insomma tantissimi problemi che il lampedusano vede che non arrivano mai a una soluzione, per cui se da un lato il lampedusano ha dato sempre il meglio di sé nell'accogliere queste persone, anche quando non c'erano le istituzioni, quando non c'erano i centri di accoglienza, d'altro lato il lampedusano vede che i problemi dell'isola vengono quasi sempre poi trascurati, molte promesse, ogni politico che arriva promette e poi, ripeto, a tutt'oggi neanche uno dei problemi dell'isola è stato in qualche modo affrontato e risolto.
E neanche un campo da golf?
No, di quello veramente non ce n'era bisogno, né di campi da golf, né di casinò, né di altre idee così stravaganti. Ripeto, l'isola vorrebbe avere delle scuole che funzionano, vorrebbe avere un'assistenza sanitaria, vorrebbe avere la possibilità di vivere civilmente come in altri posti d'Italia. Per esempio, il problema dell'acqua non è stato mai affrontato sull'isola, non abbiamo acqua potabile. When you can see the same reflections. Does anyone see you left out on the run? You've made yourself a crumb.
Allen e Damon Albarn, il loro omaggio ai morti di Lampedusa, a tutti i morti del Mediterraneo in realtà, anche quelli che non fanno rumore, magari perché sono pochi, magari perché muoiono solo un po' più lontano dalle nostre coste. Ma torniamo a Lampedusa. La sera del 3 ottobre un corteo attraversa l'isola fino alla Porta del Mare, il punto più a sud del continente. Scoppia un nubifragio e i superstiti, i familiari delle vittime, i tanti attivisti arrivati da ogni parte d'Italia si stringono in cerchio sotto la pioggia, rivolti verso il mare, la tomba di quei 368 morti e di troppi altri. C'è anche chi di guardare il mare non si accontenta, come la signora Vita, che mi attacca bottone al tavolino di un bar e che mi sorprende con la sua sommessa rivendicazione. Avrebbero dovuto seppellirli qui, i corpi.
Questo anniversario del 3 ottobre, vi volevo che tutti quelli che sono arrivati, parenti negli emigrati, venivano a piangere i loro corpi, però nell'isola. Che si poteva fare, dato che l'isola è piccola e grande in se stessa, dato che abbiamo dei pezzi di terreni come Ponente e altri, di fare un piccolo cimitero proprio per questi emigrati.
Perché era importante?
È importante perché i corpi sono stati presi tutti a Lampedusa. Era anche un onore per noi avere, perché le riceviamo morte, le riceviamo pure vivi. Sì, se ne vanno poi, però le accogliamo abbastanza bene. E era di giusto che venivano pianti qua sull'isola, non che sono venuti con la ghirlanda. È ben che è fatta la ghirlanda, è bene che l'hanno fatta, però per l'anima, per le anime sparse. Ma anche si poteva buttare anche davanti al porto, tanto il mare era grande, arrivava sicuramente a loro. E poi come cristiana, ieri ho meditato e ho capito tutti quei tuoni, tutti quei lampi, cosa ci voleva dire lo Spirito Santo.
Il cimitero che avrebbe voluto la signora Vita a Lampedusa non c'è. Ce n'è un altro però, ed è il cimitero delle barche. Lì i reletti delle navi dei migranti, che non si inabissano prima di arrivare a riva, vengono appoggiati in attesa di essere demoliti. Anche lì, come sulle spiagge, i ragazzi del collettivo Ascavusa raccolgono gli oggetti che si trovano esposti sui muri della sede dell'associazione. Scarpe, timoni, giubbotti, scatole di arissa, pentole, lettere, bottiglie d'acqua e pure una bottiglia di champagne.
Questo è Porto M ed è un luogo che abbiamo aperto all'inizio di quest'anno. È un luogo dove ci sono conservati e mostrati ai curiosi, insomma, agli esperti o agli artisti o ai ricercatori o ai giornalisti.
Che pure vengono ogni tanto a vedere?
Sì. E dove sono appunto esposti gli oggetti che abbiamo, dei migranti, a parte dei migranti passati da Lampedusa.
E dove li prendete voi?
Questi oggetti erano nella discarica, questi oggetti erano corpi di reato nella migliore delle ipotesi, nella peggiore considerate spazzatura, quindi distrutti, triturate le barche, distrutti gli oggetti, quindi noi abbiamo recuperato centinaia di oggetti, tra cui anche lettere, fotografie, 3 barche. E per un certo momento stavamo prendendo una via, diciamo, di un museo istituzionale, e poi abbiamo deciso invece che di ritornare alle origini e fare invece uno spazio politico di memoria, di discussione, di silenzio, ma che non riceve fondi dalle istituzioni, da fondazioni. Questo è un luogo politico prima di tutto. Ad esempio sugli oggetti è stata un'esigenza proprio. È stata un'esigenza che non abbiamo subito rielaborato intellettualmente. Molte cose si fanno senza sapere il perché. Tante cose che facciamo sono istintive. Siamo veramente degli animali, insomma.
Com'è cambiata Lampedusa nell'ultimo anno? È cambiata.
È cambiata, sì, è cambiata, delle cose sono cambiate, però ora ci ritroviamo, dopo un anno dal 3 ottobre, a rivivere, abbiamo un déjà vu. Quindi qui era l'isola dei Tomasi di Lampedusa. Diciamo, il Gattopardo ci insegna che bisogna cambiare tutto per non cambiare niente.
E l'inverno? Com'è l'inverno? Inverno si intende non climatico. Lampedusa sta sotto Tunisi, non fa freddo praticamente mai. L'inverno, mi spiega Claudio, è quando se ne vanno i turisti. E finisce a giugno, quando ritornano.
Se tu vieni una volta all'anno, vieni quando appunto trovi tutto pulito. Stavo dicendo che quando c'è il Papa, che è venuto la settimana prima, sono venuti, non so, 1000 operai, non so quanti, comunque tanti, veramente tante persone a pulire tutto, tutto quanto.
Ma scusa, non potevano fare lavorare i lampedusani già che c'erano?
No, perché deve essere una cosa importante, quindi sono venute squadre esterne, sai, funziona così. Appena se n'è andato, basta, è finito. Lampedusa è tornata come era prima. Anche ora sono venuti ieri, è venuto Alfano.
Alfano ha tirato il pacco, però sono venuti là.
Vabbè, sì, comunque hanno fatto chiudere le strade, gli hanno dato una pulita qua. Basta, cioè ora non cambia più niente. È questo che mi dà fastidio, secondo me.
Com'è l'inverno qua?
L'inverno qua, sai che io modestamente me la passo bene. Nel senso, vado a scuola, lavoro, poi ho il ballo. Quindi, perché a me piace tanto ballare, quindi insegno anche ballo. Un po' di tutto. Diciamo, i miei nonni che hanno la scuola di latinoamericano, danze caraibiche, danze standard.
Qui. Ma qua?
Sì, sì. Ah. Quindi faccio un po' di loro e poi mi piace ballare break dance e pop in un'altra scuola. Quindi me la passo abbastanza bene, però se non sei impegnato ti viene veramente molto dura. Perché non c'è proprio niente da fare. Cioè, per i giovani. Non c'è niente, nel senso tu ok finisci da scuola all'una, quando sarà vai a mangiare, punto. Non hai tipo che ne so come nelle grandi città, perché comunque sono stato a Modena, a Napoli, a Catania, comunque centri che avevi la possibilità di fare tutto, nel senso sai oggi me ne vado in piscina, oppure oggi che ne so me ne vado al centro commerciale, oggi me ne vado al cinema, capisci? Tutto questo non c'è, nel senso ti organizzi con i tuoi amici per fare qualcosa e basta, te ne stai a giocare alla PlayStation, poco, poco veramente, non hai, sai, io da piccolo andavo dentro delle strutture dove c'erano tutti i giovani e potevamo fare qualsiasi cosa, creare, c'erano corsi, diciamo nelle città organizzano tutte queste cose e qua non c'è, magari manca, sai, un'associazione che ti permette comunque di sviluppare le tue idee, magari organizzare qualche torneo, per esempio mi ricordo facevamo tornei di ping pong, o c'erano dei corsi graffitando che si usavano sì. Le bombolette, quindi magari ci facevano fare delle prove, chi era più bravo a disegnare lo facevano partecipare e così via, sì. Comunque ti dava l'opportunità di fare qualcosa di diverso che stare dentro il pomeriggio e qua secondo me una cosa così sarebbe l'ideale. Io comunque ci sono un sacco di ragazzi che hanno veramente
quanti
tanto
talento. Sono i ragazzi?
Ora, il numero preciso non te lo so dire.
Ma tipo 500.
Sì, più
cioè,
o meno.
Della tua età, quanta gente c'è della tua, del liceo?
Del liceo? E quanti sarei? Un calcolo 22, 10, sì, un 300 ragazzi più o meno del liceo. Più o meno sì. Saremo un 300 ragazzi, molti dei quali appunto finendo la scuola andando a casa a mangiare poi non sanno che fare.
Ma tu vuoi stare sì. Qua a vivere?
Io voglio stare qua a vivere, ti dirò, per ora non ho un obiettivo fisso, nel senso non so ancora quando devo andare a fare l'università, perché comunque mi piace a me tanto ingegneria con indirizzo, o magari continuare il percorso formativo del ballo che poi mi porterà ad essere maestro di ballo. Quindi non avendo ancora ben chiari gli obiettivi resto qua perché sono conscio comunque di tutti i disagi, però appunto avendo una giornata abbastanza impegnata riesco a viverla bene, perché in città ci sono anche altri disagi, ovvero se tu, faccio un esempio stupido, però per dirti mi sono scordato a prendere il pane, devo fare 10 km per andare a prendere qua, no, in 2 minuti sono qua, capito?
L'inverno diciamo che è molto tranquillo, poi sai, altri aspetti dipendono anche da come va un po' la stagione estiva, che diciamo, come non vuoi, diciamo, il motore dell'economia è il turismo, se si lavora bene allora magari durante l'inverno vedi più gente in giro, più, ragazzi che escono la sera, altrimenti niente, poco.
Dimmi tre cose belle di Lampedusa, le più belle, ma per te.
Le cose più belle?
Per te.
La bellezza. La cordialità della gente, quel clima.
E tre posti?
Isola dei Conigli, Cala Creta, Cala Pisana.
Ti piace Lampedusa?
Molto.
Non te ne andresti?
Ormai no. Penso che questa sia una scelta che uno deve fare da giovane.
Da ragazzi.
Sì, da ragazzi. Però già da ragazzo ho potuto constatare che tutti i miei amici che abitavano in città poi non facevano un granché di
dignità. Non ce la fanno. Ah,
sì, è una vita molto, diciamo, frenetico. Un sistema che praticamente ti inghiotte.
Si lamentano parecchio e ne hanno anche ottime ragioni. Ma la sensazione è che ai lampedusani Lampedusa piaccia proprio. Anche alla signora Vita, che non brilla certo per ottimismo.
Io ci tengo alla mia isola, a 60 anni che sono nell'isola, ci tengo e la tengo pulita, la tengo onorata, la tengo. Anzi, quando io esco di Lampedusa non vedo l'ora che ritorno, pur che non ho niente.
Mi ricordo bambina, io andavo a lavorare alle baracche. Io andavo, ho fatto lo scapece, ho fatto gli acciughe, ho fatto il salato, ho fatto tutto. Era la prima a Lampedusa, era bravissima, il salato poi era bravissima a fare quelle boatte, era la mamma mia. Mi confrontavo con un vecchio e mi dicevo, mi hai vinto, a chi faceva prima la boatta di 20 kg.
Ma le cose di acciughe?
Gli acciughe, sì, sì.
E come si fa? Mi dica la sua ricetta.
Allora niente, si prendeva una boatta di latta e si metteva il sale grosso cotto e poi si mettevano il pesce tutto così 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 con la coda in mezzo, tutto così, sì. Così 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 e poi si finiva perché era rotonde, giusto? E tu dovevi fare poco più largo e poi nel mezzo, nel frattempo se veniva la coda quando toccavi mettevi il pesce del mezzo e poi di nuovo e poi il pesce del mezzo, no? Quando poi si faceva tutta la guata, dopo il primo solo si metteva il sale, si faceva il secondo solo e viceversa con la testa sempre davanti a te, le teste, e facevi di nuovo coda, e poi rigiravi e di nuovo e veniva testa,
pesce, sale, basta.
Sì. Poi veniva schiacciato, si metteva un coperchio di legno rotondo e veniva, e il suo coperchio di legno aveva due diti di trabacca così messo per rialzare, che si metteva su un blocchetto, un peso per due giorni, cominciava il sangue, il grasso, e faceva l'acqua, poi si metteva quello grosso, poi si mettevano tutti nelle strisce, tutte queste guatte, si mettevano tutte nelle strisce, tutti sempre col coperchio e i pesi, uno sull'altro, e si faceva una fila di su e giù a un'altezza. Io ci arrivavo, era la ragazzina di 12, 13 anni,
sicuramente,
un metro e mezzo, sì. Sì, perché
poi a Lampedusa c'è una donna, Giusy Niccolini, che è il sindaco dell'isola. Sono giorni pieni e complicati per lei, che deve dare retta insieme al presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e alla signora Vita, ai ragazzi del collettivo Ascausa e alla Mogherini. Di lei mi resta un'immagine. Niccolini cammina sotto la pioggia, spalla a spalla coi sopravvissuti al naufragio, regge uno striscione e mentre loro cantano, tace e guarda avanti.
Sapevo e so che la mia sfida è dura, difficile, che ci voleva coraggio a fare il sindaco di Lampedusa. Forse quello che si percepiva all'esterno e che si percepisce all'esterno è che la sfida più grande sia l'immigrazione, e invece non è così. Quello sarebbe il meno. Lì l'unico problema è la gestione, come si fa, no? Ed è il ruolo di Lampedusa. Dal 2009 al 2011 è stata da Maroni considerata la discarica d'Italia. Si tenevano qui per rimpatriarli da qui, l'incendio al centro di accoglienza, le sassaiole, il progetto di costruire un mega CIE a Lampedusa oltre al centro d'accoglienza. Mi pare che dopo il vento sia assolutamente cambiato. Oggi l'isola non è più il vessillo della propaganda leghista, l'iconografia era l'isola invasa dai migranti.
Secondo lei, no? Se la siete scrollata di dosso questa...
Ma sì, ma lei ne ha visti. ma le do solo due numeri, poi insomma le opinioni possono essere diverse, poi però i fatti, quelli che sono, i fatti sono che con Mare Nostrum sono state salvate 138.000 persone, di queste solo 3.000 sono passate da Lampedusa, quando Lampedusa ha avuto punte di 65.000, 38.000 nel 2008 e comunque erano sempre sopra i 20.000, cioè quest'anno Lampedusa è stata risparmiata, salvaguardata, direi, e l'ho detto anche insomma già in altre interviste, che uno degli effetti, chiaramente la missione più grande di Mare Nostrum, che è quella di salvare la vita delle persone, è il risultato migliore di Mare Nostrum. Il secondo è avere salvaguardato Lampedusa, perché Lampedusa non avrebbe potuto sostenere 138.000 soccorsi che passavano da qui, perché siamo troppo piccoli, no? L'unico effetto che non ha avuto Mare Nostrum, e questo lo sapevamo già dalla sua nascita e l'avevamo detto, è evitare naufragi, perché per evitare naufragi occorre eliminare i viaggi alla speranza, per eliminare i viaggi alla speranza e stroncare la tratta di esseri umani occorre rivedere e ripensare le politiche di immigrazione e d'asilo, soprattutto, anzi d'asilo e di immigrazione.
E però non sembra che sia quello che sta succedendo.
Ma deve succedere, succederà, dirò di più, cioè il fatto che a Lampedusa ieri sia arrivata una delegazione di personalità istituzionali di quel livello, presidente del Parlamento europeo, poi uno può avere le sue opinioni e dire sono venuti a fare la passerella, sono venuti perché era loro dovere istituzionale, però sono venuti, cioè non capita, cioè Schulz non passa le sue giornate andando a fare passerelle nei comuni di 5.800 abitanti, quindi vorrà dire qualcosa, vorrà dire che Lampedusa è entrata finalmente sotto i riflettori del mondo, finalmente Lampedusa ha l'attenzione di chi ricopre un ruolo così importante. Venire qui può essere interpretata una passerella, ma anche un atto di coraggio. Innanzitutto io quel 3 di ottobre sono stata io a fare il telegramma a Letta per dirgli devi venire qui a contare i morti insieme a me. Io trovo assolutamente rivoluzionario che Presidente del Consiglio, Presidente della Camera, Presidente del Parlamento Europeo finalmente capiscano che bisogna andare nelle periferie a vedere come si soffre, come si vive, quali sono i problemi, a respirare l'aria. È una grande assunzione di responsabilità che gli diamo facendoli venire. Se li facciamo arrestare dove sono, gli diamo un alibi in più, quello di non capire realmente le cose. Vedere le bare in televisione e vederle dentro l'hangar, sentendo l'odore della morte, essendo lì, è diverso. Poi si potrà dire sì, ma che ha fatto Barroso quando è andato via da lì? Ma non lo so, nulla, ma qualcosa dentro di lui sarà cambiato, per forza deve essere cambiato, qualche senso di colpa in più ce l'avrà. Se Lampedusa per 2 anni sotto Maroni, no, era diventata il luogo dove trattenere i migranti anche in numero superiore al numero degli abitanti stessi, per poterli rimpatriare direttamente da qui. Quindi quello era il progetto di Lampedusa. Non lo progetto, l'hanno messo in atto per una parte della nostra storia. Il mega carcere dei migranti, la Guantanamo nel Mediterraneo. Se oggi invece diventa il luogo dove viene Schulz e la Presidente del Parlamento portoghese a rendersi conto di che stiamo parlando e a dire delle cose, vuol dire che cambia il ruolo di Lampedusa. Poi non so se qualcuno ha veramente presente che noi siamo davanti alla più grande tragedia del nostro tempo e che non dobbiamo stupirci se ci vorranno anni perché qualcosa cambi. Da 20 anni quelli muoiono sotto il mare senza che nessuno ne sapesse nulla, solo 4 gatti che seguivano la materia e Gabriele Del Grande che aprì il blog per contarli a uno, capito? Oggi lo sanno tutti, oggi abbiamo tolto l'alibi, grazie prima di tutto a Papa Francesco. nel posto dove è venuto il Papa, io non mi stupisca che venga anche Schulz. Nel posto dove è venuto il Papa hanno il dovere di venire tutti gli altri. E io non le chiamo passerelle, le chiamo sopralluoghi.
Non le chiederò conto di quelli che dicono che lei fa il sindaco dei clandestini, perché mi rimutta questa parola.
Io credo che questo potete deciderlo pure voi, nel senso che credo che un'idea di quello che faccio io, anche se non sapete tutto, ma non mi pare che io dall'esterno venga percepita come la paladina dei migranti.
Ho visto una comunità divisa e mi sono chiesta se questa cosa che avete organizzato valesse il prezzo di creare una divisione così grande, così tanto malumore, così tanta arrabbiatura, oppure quello è fisiologico, è normale, è un giorno di riflettori e quindi è un po' il momento in cui ognuno si sente di dire la sua.
Ma lei pensa che non sia assolutamente normale che in una comunità ci siano tre lampedusani, perché la protesta di Ascausa è stata fatta da tre lampedusani, tre,
e diversi forestieri,
e 27, perché erano 30 in tutto, e 27 dei gruppi sociali, dei centri sociali del nord. Non capisco perché non debbano venire loro, se viene Schulz possono venire pure i centri sociali, no? Chi accusa Schulz e a Boldrini di essere venuta qui a fare le passerelle e di avere strumentalizzato quei morti ha fatto esattamente quello di cui ha accusato gli altri, perché ha violato la memoria dei morti, ha imposto con la forza, e non mi pare che questa sia la base per potersi definire sinistra, con l'insulto, e con l'insulto stupido, perché definire nazista Schulz significa non avere idea del tuo interlocutore, cioè essere il secondo italiano dopo Berlusconi che prende Schulz per nazista, pur di essere protagonista di quella giornata, è esattamente l'accusa che avevano fatto agli altri.
Cosa succederà adesso nei prossimi anni a Lampedusa? Come si vede?
Lampedusa
come
deve crescere, Lampedusa non può tornare indietro, Lampedusa ha grandissime potenzialità, non solo nelle sue componenti naturali, ambientali, paesaggistiche, di bellezza, ma anche umane.
Lei si sente ancora sostenuta?
Ma io sono sostenuta da una piccola parte di Lampedusa, io ho vinto con il 26% dei voti. Di che cosa vi state meravigliando?
No,
io sapevo quanto coraggio ci voleva, sapevo quanto sarebbe stata dura, avevo e ho esattamente la percezione della mia sfida. È una lotta che vale la pena fare.
Quando sarà soddisfatta?
Quando crescerà veramente una classe nuova dirigente di quest'isola, fatta di giovani che abbiano la memoria del passato e la capacità di futuro. E questo può avvenire solo se in questi anni riusciamo a fare tesoro dei giorni che stiamo vivendo, perché in questo piccolo scoglio del Mediterraneo si fa la storia. Noi siamo al centro del Mediterraneo, siamo al centro di uno dei drammi più grandi e di una delle questioni più grandi del nostro tempo, quello dell'incontro-scontro tra due mondi. Noi siamo il luogo di transizione. Questo può essere una grande opportunità per Lampedusa. Lampedusa può diventare un posto molto, molto ricco di cultura, di incontri, di storie, di vita, di turismo, altrimenti può restare periferia.
C'è un momento di questi giorni, l'ultima cosa, che pensa che si ricorderà, che resterà per lei proprio?
La riconoscenza dei superstiti e dei familiari delle vittime che sono tornati qui. Ho partecipato all'incontro tra loro e la delegazione di parlamentari che è arrivata. Io stavo al centro, non ho mai parlato, ho ascoltato soltanto. E intanto ero molto commossa da questa possibilità che forse loro non avrebbero mai potuto immaginare. Io ero molto orgogliosa invece che la mia isola potesse offrire questa opportunità a loro. E loro, quando hanno iniziato a parlare, la prima cosa che hanno detto rivolgendosi a me è stato grazie. Grazie a Lampedusa, alla comunità di Lampedusa. E questo è uno dei momenti più belli di quella giornata, oltre poi alla cerimonia in chiesa, alla commemorazione in chiesa, che è stato un momento bellissimo dove non ho visto divisioni alcune.
Esatto.
È stato l'unico momento in cui siamo stati veramente tutta un'anima sola.
Eccola qua, Lampedusa.
Ecco, sì.
Nei giorni dell'anniversario la cronaca si insinua nelle celebrazioni. L'operazione Mare Nostrum, che tante vite ha salvato, sarà sostituita dalla missione europea Triton, con buona pace delle tante associazioni che dicono che così, di morti, ce ne saranno soltanto di più. Perché chi scappa, continuerà a scappare.
Ci si nuage, volessimo scappare. Loro arrivano, perché non sanno. Perché a volte loro stessi, poverini, quando arrivavano, cercavano il treno. Ci diceva mio marito, sai, mio marito mi veniva a raccontare, sai, vitti un tunisini che dicevano, dov'è il treno per Milano? Dov'è il treno per Milano? Ma manco vapuri, passavo giù che c'è, ci diceva mio marito.
Difendere le persone e non i confini. Ma la politica va proprio nella direzione opposta. Eppure, sarebbe così semplice.
Se l'Italia, cioè la Comunità Europea, la Francia, la Germania, che le vogliono, le fanno venire con l'aereo, regolarmente, e non muore più nessuno. E non muore più nessuno.
L'amore no, non è possibile. Nel mondo fragile dei fiori, quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile. Nel mondo fragile dei fiori, quando finisce il giorno, ti dice ritorno, ma tu resti fuori. L'amore no, non è possibile. Nel mondo fragile dei fiori, il petalo appassisce, il profumo svanisce, l'amor se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto, ed essendo un segreto, io non lo so. L'amore no, non è possibile, nel mondo critico dei liquidi. Per stare un po' più insieme, per fare una famiglia, ci vuole la bottiglia. L'amore no, non è possibile, nel mondo critico dei liquidi. Il sole è una dannazione, con l'evaporazione l'amore se ne va. Perché l'amore stupisce, tu non capisci, lui ti colpisce. Perché l'amore inquina, è come una multinazionale in Cina. Perché l'amore è un segreto, ma io non ve lo dirò. Perché l'amore è un segreto, ed essendo un segreto, io non lo so. L'amore no, non è possibile.